preoccupano gli eredi della prima evangelizzazione. È come se la novità cristiana fosse ridotta a un riferimento di ordine ideologico, di ordine astratto e quindi evanescente, è diventato un vezzo, un'etichetta, e la militanza che rende coerente la vita nuova nella prospettiva di un cammino di conversione che è sempre più esigente, che è sempre più proprio coinvolto nella relazione con la novità del Signore, nell'appartenenza a Lui, laddove la sua Pasqua redentiva ha segnato la svolta determinante nella storia umana, tutto questo sembra svaporare in maniera da ridurre la novità cristiana a una pura definizione teorica, astratta, inconcludente. E gli eredi della prima evangelizzazione, quella che, come sappiamo bene, lo ricordavo poco fa, proviene dai primissimi discepoli, da quella prima chiesa, il grembo fecondo, da cui ha preso avvio la missione del servizio dell'Evangelo che sta dilagando sulla scena del mondo. La preoccupazione di questi eredi, maestri della tradizione giudeo-cristiana, che però si rivolgono a coloro che provengono dal paganesimo, si rivolgono a cristiani, noi li chiamiamo così, questo termine ancora non è in uso negli scritti che stiamo leggendo, cristiani dichiaratamente, ufficialmente, programmaticamente condividono l'appartenenza a un unico disegno di salvezza, condividono il cammino dello stesso discepolato, ma la ricaduta in forme di paganesimo per questi maestri della tradizione giudeo-cristiana costituisce un rischio prossimo e massimamente preoccupante. E scrivono Giacomo, Giuda, adesso abbiamo a che fare con la seconda lettera di Pietro, sono i nomi di grandi personaggi, Giacomo, Giuda, naturalmente Pietro, sono i nomi di quei personaggi che sono stati anche altrove celebrati come le grandi figure che nel momento decisivo della prima evangelizzazione danno una forma inconfondibile alla Chiesa Madre di Gerusalemme. Ricordate che Paolo nella lettera ai Galati parla delle colonne e si riferisce a Giacomo, si riferisce a Pietro, si riferisce a Giovanni, l'altro autore di cui noi non ci siamo occupati, che sta come figura di riferimento per quell'altra sezione di scritti che contribuiscono a comporre le sette lettere cattoliche. Sono sette le lettere cattoliche e le tre lettere di Giovanni sono una sezione imprescindibile di questa raccolta, e quindi la lettera di Giacomo, di Giuda e le due lettere di Pietro. Noi lasciamo da parte la prima lettera di Pietro, che ha delle caratteristiche tutte sue su cui potremo anche ritornare in altre occasioni, ma proseguiamo nella lettura di quella serie di scritti con cui già ci siamo confrontati nel corso dell'anno passato, e ritroviamo in pieno il clima pastorale che abbiamo percepito leggendo e rileggendo queste pagine. Adesso, nei momenti in cui abbiamo ormai sotto gli occhi la seconda lettera di Pietro, che è lo scritto più tardivo rispetto agli altri, forse è lo scritto più tardivo tra tutti quelli che compongono il Nuovo Testamento, forse. Siamo all'inizio del secondo secolo avanti Cristo. E abbiamo ancora a che fare, come ben sappiamo, con un maestro che appartiene a quella visione giudeo-cristiana su cui ci siamo intrattenuti in tanti modi, e che comunque parla un greco molto raffinato. Anche questo già abbiamo constatato, mi diceva a suo tempo, ricordo qualche mese addietro, che messi insieme i tre capitoli della seconda lettera di Pietro si sviluppano nell'arco di 61 versetti. Ebbene, nel testo che leggiamo compaiono 56 apax legomena, cioè 56 termini che compaiono una volta sola in tutto il Nuovo Testamento. Praticamente quasi ogni versetto contiene una parola che nessun altro ha usato prima di lui e nessun altro usa nell'ambito della letteratura neotestamentaria. Dunque usa un greco un po' per specialisti, ma il greco è la lingua dei pagani. E lui parla la lingua dei pagani, ma parla la lingua dei pagani a partire da quella che è la sua radice giudeo-cristiana, certamente costitutiva di una identità che è determinante per quanto riguarda l'impegno al servizio dell'Evangelo nella sua autenticità, nella sua radicalità, per quanto riguarda ogni responsabilità di ordine pastorale nella vita della Chiesa. Ecco, noi abbiamo letto fino alla fine del capitolo primo. Siete d'accordo? Credo di avervi detto che possiamo suddividere utilmente un'indicazione pratica che ci soccorre nel momento in cui affrontiamo un testo che esige una certa attenzione e anche una certa cautela man mano che ci inoltriamo nel discernimento di questi versetti. Comunque tre sezioni che corrispondono ai tre capitoli dello scritto. Dopo il saluto introduttivo, prima sezione, siamo arrivati alla fine del capitolo primo. Un richiamo dottrinario, ma una dottrina sempre carica di tensioni, slanci, provocazioni affettive. È in questione quella che qui in tanti modi, in tanti momenti viene detta la conoscenza del Signore, ma la conoscenza non è riservata agli intellettuali o agli studiosi, è la conoscenza nel senso, e ne parlavamo senz'altro in altre occasioni, di un coinvolgimento vitale, di un coinvolgimento affettivo. Questa epignosis è proprio un'adesione che implica tutta la partecipazione del vissuto, non è in nessun modo riducibile a delle sentenze, a delle formule dottrinarie, a delle dichiarazioni, anche se solenni, che comunque restano esterne, e per quanto possano essere dichiarazioni pubbliche, coinvolgono necessariamente la radicalità di un impegno vitale, ed invece è proprio questa radicalità dell'impegno vitale che accompagna lo svolgimento di un cammino di conversione che è stato avviato ma che ancora ha bisogno di ulteriori conferme, di ulteriori testimonianze fino al martirio. Ecco, è proprio questo invece il clima teologico e pastorale, il clima che caratterizza lo scritto che adesso leggiamo, come peraltro già gli scritti letti in precedenza. Questo scritto con una particolare sottolineatura proprio per quanto riguarda questa partecipazione affettiva, questa testimonianza che trascina tutto il vissuto in un atto di consegna, di affidamento, di coinvolgimento nella relazione con la novità del Signore, dunque l'Evangelo che da Lui abbiamo ricevuto, perché, e ne parlavamo e su questo adesso dovremmo ritornare, l'autore di questa lettera si presenta a noi come Pietro nell'atto di lasciare ai suoi il testamento. È il testamento di un moribondo, il testamento di qualcuno che se ne va, che sparisce, che finisce, e lascia il testamento. Questa nota caratteristica della seconda lettera di Pietro certamente ci commuove, ce ne siamo già resi conto proprio a suo tempo leggendo il capitolo primo, dove l'autore si presenta a noi nei panni di un moribondo che lascia in eredità ciò che ha di più prezioso, che è la sua testimonianza evangelica, che è il suo martirio, ciò che ha di più prezioso. E quindi vedete, siamo alle prese non con chiarimenti di ordine dottrinario, che pure sono sempre utili e servono alla vita del popolo cristiano, non c'è dubbio, ma siamo alle prese con necessità di accogliere l'Evangelo, aderire ad esso, porsi al servizio di esso, consumarsi nella testimonianza che trasmette l'Evangelo ricevuto fino al martirio, un coinvolgimento totale, vitale, senza divagazioni superflue. Noi leggevamo la prima sezione della lettera, la novità della vocazione cristiana, non è il caso che torniamo indietro, è evidente. Pietro ci ha parlato, chiamiamolo pure Pietro, è l'autore di questo scritto, non vuole ingannarci quando si presenta a noi sotto queste mentite spoglie, perché la maschera che assume è dichiarata pubblicamente, nessuno può confondersi a questo riguardo, ma appunto ci tiene a non apparire lui in prima persona, perché non cerca pubblicità per quanto riguarda la sua identità personale, anagrafica e così via, ma ci tiene invece a ribadire il valore della sua testimonianza in quanto è onestamente eredità che egli stesso ha ricevuto da parte dei primi, dei primissimi, di coloro che hanno avviato tutto il grande cammino che adesso di generazione in generazione si sta evolvendo sulle strade del mondo al servizio dell'Evangelo, coinvolgendo sempre più i pagani fino agli estremi confini della terra. Pietro. Ma Pietro nel momento in cui va incontro alla morte, e Pietro nel momento in cui lascia in eredità la sua testimonianza, e Pietro nel momento in cui, ricordate, rievoca l'evento grandioso, come lui stesso ne parla, della trasfigurazione del Signore. E noi abbiamo contemplato la grandezza del volto, il volto del Signore Gesù nel momento in cui, nella sua risposta al Padre che lo chiamava, si è consegnato per andare incontro alla morte. Ed ecco, da quel volto al nostro volto, dal volto del Signore al volto di un cristiano che muore, e di volto in volto l'Evangelo che procede, vedete, lungo un itinerario che ha bisogno di parole, ha bisogno di gesti, ha bisogno di dottrine, ha bisogno di tutto quello che man mano si viene raccogliendo come strumento adatto allo scopo, ma la crescita dell'Evangelo che ha bisogno di questa luminosità del volto di un martire che offre come testimonianza vittoriosa sulla morte quella obbedienza che è, ed è un'obbedienza d'amore, che è sacramento vivo, efficace, fecondo nel corso della storia umana, di quell'evento che ha avuto luogo una volta per tutte, laddove l'obbedienza d'amore del figlio alla voce del padre ha fatto di lui il punto di luce da cui prende significato e significato nuovo lo svolgimento di tutta la storia umana per quanto riguarda il futuro, e noi siamo in questa prospettiva, ma anche per quanto riguarda il passato e tutto quello che man mano gli antichi avevano tentato di interpretare. Ricordate quella lampada accesa in un ambiente oscuro, ma adesso è venuto il giorno, diceva Pietro, adesso è venuto il giorno, e non c'è più bisogno di una lampada come al tempo degli antichi profeti, adesso spunta il sole, adesso siamo alle prese con la luce, e la luce è il volto glorioso del Signore, è il volto del servo, è il volto del figlio che nella sua obbedienza d'amore va incontro alla morte. Ed ecco, da quel volto al volto dei discepoli, di volto in volto, di generazione in generazione, l'Evangelo cresce e crescerà in questa continuità di un'onda luminosa che passa attraverso il volto dei cristiani che muoiono, e che muoiono in un atto d'amore. Vedete, c'è la dottrina? Certo che c'è la dottrina. C'è la dottrina in una dimensione pastorale che fa appello a motivi di straordinaria profondità emotiva, di commozione affettiva, in quanto la relazione con il Figlio di Dio nella sua carne umana è relazione che implica la sensibilità, implica gli affetti, implica tutto l'impianto della nostra vita interiore e i nostri sentimenti, e dunque da questo sarà tutto l'apparato operativo della nostra esistenza umana che prenderà un'andatura che sarà coerente con la novità del Signore. La preoccupazione, vedete, del nostro Maestro è che i cristiani con cui ha a che fare, che pure sono coloro che hanno ufficialmente accolto, che hanno anche aderito, che si sono anche impegnati, certamente, ma la preoccupazione è che in realtà proprio quel mistero straordinariamente nuovo, inesauribilmente nuovo, sempre nuovo man mano che prendiamo posizione in rapporto ad esso, che è l'incarnazione della parola, il figlio che si è fatto uomo, una novità. E quella sua Pasqua redentiva, nella carne umana lui è morto ed è risorto. E l'impressione di questo nostro maestro di tradizione giudeo-cristiana è che per cristiani provenienti dal paganesimo ormai quella novità sia ridotta a una pura dichiarazione di principio, ma è come se l'incarnazione fosse ormai vanificata. L'urgenza dell'incarnazione, la potenza innovativa dell'incarnazione, l'energia creativa di quella parola che è entrata nella storia umana e che è esplosa nell'evento pasquale, non coinvolge più la vita. I cristiani sono tali perché vanno a collocare sotto una definizione che può anche essere curiosa per quanto riguarda le conoscenze umane, ma che rimane astratta, teorica, ideale finché si vuole, ma inconcludente. Non c'è più militanza, non c'è la vita nuova. Ci sono delle idee che tendono a diventare ideologie piuttosto pericolose. E come vedete, e ne parlavamo già in altre occasioni, è come se in realtà questi, che pure sono cristiani, e con loro il nostro Pietro vuole intrattenere in tutti i modi una relazione positiva, fossero in difficoltà nel prendere realmente contatto con quella novità che è il mistero di Dio così come si è rivelato, e quella novità che riguarda il mondo e tutte le realtà di questo mondo e le creature che sono fatte di terra, che sono fatte di carne, dal momento che Dio si è rivelato a noi attraverso il Figlio che nella carne umana ha compiuto l'evento decisivo, e tutto quello che ci riguarda nella nostra condizione terrena è tutto segnato da questa novità di cui Dio è protagonista. Qui vedete la necessità di ritrovare in pieno quella novità che è giunta a noi attraverso l'Evangelo, dice il nostro Maestro, e che ci parla di Dio, ma ci parla del mondo. Chi è veramente Dio? Ma qual è la straordinaria pienezza di valore, di trasfigurazione, pienezza che investe le creature di questo mondo? Bene, prendiamo la nostra lettera. Io faccio sempre un po' di chiacchiere e adesso vediamo di proseguire anche se il testo che dobbiamo leggere questa sera, la seconda sezione che coincide con il capitolo 2, è un po' faticoso. Quindi adesso vedete, io già li ho caricati con un po' di chiacchiere in modo da predisporvi alla fatica. Vi siete allenati per praticare adesso nella lettura della seconda sezione, dove il nostro maestro sviluppa gli elementi propriamente polemici. Ecco, propriamente polemici. La lettura della lettera di Giuda a suo tempo già ci ha fornito tutti gli elementi essenziali su cui adesso quest'altro maestro che si presenta sotto il nome di Pietro ripropone a noi, ma sì, non è il caso adesso di andare a rileggere la lettera di Giuda, dobbiamo esattamente prendere contatto con i versetti di questa seconda sezione. Leggo tre versetti qui adesso, impostano lo svolgimento polemico a cui già accennavo. Ci sono stati anche falsi profeti. Nei versetti precedenti, alla fine del capitolo primo, faceva appello alla profezia del tempo antico. L'esperienza dei falsi profeti è nota per come sono andate le cose nella storia del popolo di Israele, nella storia della salvezza. Ma vedete, lui adesso fa appello ai falsi profeti per dire non è strano che ci siano dei falsi maestri tra di noi. Falsi maestri. Pseudo didascali. Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo, come pure ci saranno, ecco, in mezzo a noi falsi maestri, che introdurranno eresie perniciose, rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. Leggo anche il versetto 3. Molti seguiranno le loro dissolutezze e per colpa loro la via della verità sarà coperta di improperi. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna è già da tempo all'opera e la loro rovina è in agguato. Dunque il nostro maestro adesso scende in campo e fa notare che la presenza di falsi maestri non può stupire nessuno, perché così già andavano le cose anticamente, e comunque deve essere registrata nella sua empirica oggettività. Ecco, ci sono falsi maestri, e vedete che questo falso magistero, così come lui ce ne parla qui, comporta la riduzione dell'Evangelo dice il versetto 1 a delle eresie, sono delle prese di posizione verbale, l'insistenza proprio la ossessiva pretesa di ridurre l'essenziale di quella che noi chiamiamo la novità cristiana, che lui chiama conoscenza del Signore, nel senso che rievocavo poco fa, ridurre la novità cristiana a un puntiglio dottrinario, discriminante, esclusivo, che diventa un'affermazione di principio che si impone come la lama tagliente che incide il tessuto della comunità cristiana e della vita cristiana e la vita nuova secondo l'Evangelo in maniera discriminante. Falsi maestri che introducono eresie perniciose. Quando, vedete, c'è di mezzo, di fatto, il rinnegamento della opera redentiva del Signore, quindi c'è il despotis, il Signore, che li ha riscattati, rinnegano il Signore che li ha riscattati, l'opera redentiva, la missione svolta dal Figlio nella carne umana, che è morto, che è risorto, e mentre rinnegano l'opera redentiva svolta dal Signore, rivendicano il valore assoluto della loro presa di posizione ideale, e rifacendosi a dei principi di ordine dottrinario che servono a discriminare, a giudicare, a condannare. Falsi maestri. E vedete, in questo modo, quei falsi maestri esprimono un vero e proprio disprezzo nei confronti della vita cristiana secondo l'Evangelo. Disprezzo. Per colpa loro la via della verità, vedete che la via della verità è la vita evangelica, la vita secondo l'Evangelo. La via della verità non è riservata ai filosofi, è la vita secondo l'Evangelo. Per colpa loro la via della verità sarà coperta di improperi, bestemmiata, disprezzata, rinnegata, tradita. D'altronde c'è di mezzo il rinnegamento dell'evento redentivo che si è realizzato nella carne umana, perché ormai quello che conta è abbarbicarsi uno sciame di api, lì dove sembra di aver finalmente trovato il miele di cui compiacersi all'infinito, il gusto di quel conflitto di idee che diventa motivo per ingaggiare inesauribili conflitti e dedicare il proprio impegno a dimostrare l'errore altrui e condannare. E dice, qui è la vita nuova secondo l'Evangelo che è disprezzata. E la prospettiva è quella di una rovina. Lui usa espressioni qui, vedete, che sono formulate in maniera molto serena, ma molto sono espressioni molto molto energiche, molto pesanti, rovina. E di fatto, vedete, questa rovina incalza, questa rovina conferisce, se si va oltre l'immagine esterna di una maschera autoritaria che vuole proclamare il valore delle proprie sentenze, se si va oltre quella maschera, se si penetra oltre quella soglia, sì, abbiamo a che fare con personaggi che vivono in una condizione penosissima, senza pace. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno, sfruttamento. Un sfruttamento di coloro che si ritrovano per partecipare nel cammino della vita nuova, li sfrutteranno con parole false, sono degli imbroglioni, sapete, qui la nostra traduzione è anche piuttosto blanda e benevola, e lui dice che sono parole predisposte proprio per fare lo sgambetto, per far cadere il prossimo, per ingannare e costringere gli interlocutori, che qui sono quelli che arrancano nel cammino della vita nuova di chiesa in chiesa, in modo tale da esercitare quel ruolo di autorità che spetta al magistero, che ha come obiettivo a questo punto dimostrare la miseria altrui. Ma questo è un imbroglio, dice Pietro. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno, e vi sfrutteranno per costruirsi un ruolo che non è di loro competenza e che non ha nulla a che fare con la novità della vita secondo l'Evangelo. Li sfrutteranno con parole false, con degli imbrogli, ma la loro condanna è già da tempo all'opera, vedete, vivono male, più li conosci e se provi a conoscerli, ad avvicinarli e in qualche modo ad auscultare il loro linguaggio interiore, ti accorgi che la loro rovina è in agguato. Ecco, adesso vedete, a partire da questi tre versetti, la sezione prosegue. Vediamo se riesco a pescare anche i miei appunti. Perché versetto 4, adesso vedete che Pietro non ci tiene a entrare direttamente in conflitto con quei tali, ha detto la sua, e c'è anche dichiarato che gli fanno pena, che sono dei disgraziati. Sono dei disgraziati. Hanno l'arte dello sfruttamento e dell'imbroglio, ma vivono male, malissimo. E lui, vedete, non sta mica parlando così, non so, degli atti professi che no, sta parlando di figure che all'interno della comunità dei discepoli del Signore svolgono un ruolo di riferimento ed è preoccupato. Quello che gli preme mettere in evidenza adesso dal versetto 4 è l'operare di Dio, come opera Dio. Qui c'è un lungo periodo che si sviluppa come un periodo ipotetico. All'inizio del versetto 4 bisogna mettere un bel se. Non so se nella vostra Bibbia compare questo se. Bisogna inserirlo. Se, e vedete, si va di seguito fino al versetto 8. Tutto quello che dal versetto 4 al versetto 8 si chiama protasi del periodo ipotetico, direbbero i professori che insegnano la sintassi del periodo. Protasi si chiama così, ma non importa niente, si studiavano una volta queste cose in terza media, adesso non si studiano più, non lo so, qualcuno capisce che significato ha, forse è una parola inglese, ecco, la protasi, poi c'è la podosi, fino al versetto 8 è la protasi. E lui fa tre esempi di come opera Dio, tre esempi che prende naturalmente dalle scritture antiche, no? Tre esempi, è la sua argomentazione, come avviene che Dio opera nella storia umana in modo tale da discernere l'impietà e spegnerla, ma questo vedete perché in realtà la storia umana è opportunamente filtrata per come opera Dio, è la storia nella quale l'opera di Dio si realizza come opera di redenzione, opera di liberazione, opera di salvezza. Tre esempi, primo esempio, versetto 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò negli abissi tenebrosi dell'inferno, serbandoli per il giudizio, ecco, se, e vedete, nei confronti degli angeli ribelli, dice il nostro maestro, Dio li ha relegati in una prigione tenebrosa in vista del giudizio. Visto del giudizio. Perché gli angeli ribelli, vedete, gli angeli fedeli. E la ribellione è stata trattata da Dio non in vista di una punizione, ma la ribellione è stata trattata da Dio in modo tale da favorire il contesto nel quale la fedeltà degli angeli che obbediscono alla vocazione loro assegnata sia valorizzata. Vedete che nell'espellere l'impietà Dio opera in maniera tale da favorire una promozione dell'intenzione positiva che egli persegue da sempre. Non è la punizione per la punizione, mai. Primo esempio. Secondo esempio, versetto 5. Non risparmiò il mondo antico, e qui abbiamo a che fare col diluvio, ma tuttavia con altri 7 salvò Noè, erano 8, Noè, sua moglie, 3 figli e 3 mogli. Noè, banditore di giustizia, mentre faceva piombare il diluvio sul mondo di empi. Dunque, il mondo antico? Nella catastrofe, perché Dio rifiuta l'impietà, certamente Dio mica approva l'impietà, mica sopporta l'impietà, mica chiude un occhio tanto perché è come se non fosse successo niente, no, non è così, l'antico racconto lo dimostra. Ma in quel contesto Noè fu l'iniziatore di un'umanità nuova, di una storia nuova, di un mondo nuovo. Un mondo corrispondente alla giustizia di Dio, che vede la giustizia degli uomini attraverso Noè. È successo questo? Certo che è successo. Secondo esempio. Come opera Dio nei confronti dell'impietà? Terzo esempio, sono i versetti 6, 7 e 8, e qui siamo rimandati all'episodio di Sodoma e Gomorra nel libro del Genesi. Leggo. Se, bisognerebbe ripetere sempre quel se all'inizio di questi versetti 4, 5, 6, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente, liberò invece, ecco il punto, Sodoma e Gomorra, città incenerite, ma in quel contesto la liberazione di Lot. Liberò invece il giusto Lot, angustiato dal comportamento immorale di quegli scellerati. Quel giusto, infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie. Vedete che qui Lot viene descritto dal nostro maestro come un uomo che vive angosciato in un ambiente inquinato, in un ambiente perverso, in un ambiente corrotto, un mondo di criminali, alle prese con il tormento che lo affligge intimamente per quello che vede, per quello che ascolta, non può non vedere e non ascoltare. E Lot liberato. Vedete che in quel contesto in cui il mondo rappresentato simbolicamente da Sodoma e Gomorra è abitato da un'iniquità perversa, capillare, strutturale, il tormento del giusto, Lot in questo caso, ma l'opera di Dio che incenerisce Sodoma e Gomorra, perché quell'esperienza del tormento del giusto è l'esperienza che si evolve come avvio di un nuovo percorso di liberazione, è un nuovo modo di stare al mondo, è un nuovo modo di interpretare proprio lo svolgimento integrale della storia umana. E vedete, qui c'è di mezzo anche la sorte di Sodoma e Gomorra, come c'è di mezzo la sorte del mondo che è alluvionato dalla pioggia torrenziale, come ci sono di mezzo anche gli angeli ribelli, come opera Dio nella storia umana, come Dio affronta le impietà in maniera tale da valorizzare quelle situazioni nuove di cui lui stesso è il provocatore, il suscitatore, il creatore, che diventano principio di una novità che ha un'efficacia ampia, larga, capiente, universale. Gli angeli fedeli, Noè e gli altri sull'arca, Lot, il tormentato dall'angoscia. Se è avvenuto questo, ed è avvenuto tre esempi, adesso, versetto 9, il Signore sa liberare i pii dalla prova, vedete? Questa è l'opera del Signore. Adesso siamo all'apodosi del periodo ipotetico. Il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio. Vedete che Dio è all'opera per liberare i pii, ma in modo tale da serbare gli empi per il castigo nel giorno del giudizio, che significa, ancora una volta, vedete, intervenire nella storia umana in modo tale che si apra, si allarghi quello spazio che consente agli empi che vengono relegati al posto loro, che vengono opportunamente sconfitti e che vengono, per così dire, costretti a farla da spettatori di una novità che corrisponde nella prospettiva finale all'intenzione originaria del creatore. E ci sono, vedete, i pii che vengono liberati dalla prova e che vengono coinvolti in questa operosità di Dio che trasmette proprio a loro, conferisce esattamente a loro un ruolo di testimonianza, che non si può confondere con la soddisfazione di escludere, di eliminare, di condannare, tutt'altro. È un ruolo di testimonianza, è quel martirio riservato ai pii che, estratti da quel contesto nel quale sono peraltro poi coinvolti anche loro, sono implicati anche loro, Lotta, Sodoma e Gomorra ci vive, ci inzuppa il pane nel brodo, non c'è dubbio, in un modo o nell'altro è anche lui un sodomita e un abitante di Gomorra, ma è tormentato, ecco, beh, i pii che diventano testimoni di quella novità per cui Dio realizza un'opera di salvezza. Già, ma vedete che questa è la novità primigenia, dotata in sé per sé di una fecondità assoluta, di cui fu protagonista il Figlio Gesù Cristo, colui che è il contestatore dell'impietà umana, è il Redentore di tutti gli empi. Nel suo essere contestatore è redentore, è salvatore, è liberatore, è guaritore. La novità evangelica sta qui. La novità evangelica, dice il nostro maestro, non sta nel fatto che adesso ci sono dei maestri che dicono noi lo sappiamo più lunga degli altri e abbiamo trovato il modo per condannare quelli che sono fuori strada. Questa è una soluzione ingannevole. Questo è un imbroglio, questo è un tradimento, questo è un rinnegamento dell'Evangelo. Vedete che 2000 anni dopo noi ancora siamo alle prese con vicende che ci pongono dinanzi agli stessi snodi di una vicenda che continua a coinvolgere il popolo cristiano nella necessità di un discernimento evangelico. Fatto sta che qui dice, il versetto 9, il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare, vedete, conserva gli empi per il castigo nel giorno del giudizio, perché gli empi nel compimento finale del disegno saranno coinvolti nella pienezza di un'opera redentiva che adesso passa attraverso il filtraggio di quel vissuto umano che è così sofferto, è così amareggiato, è così contrastato, è così piagato, ferito, ma è il vissuto umano dei discepoli del Signore che sono in grado di accogliere la bellezza, la bontà, la beatitudine dell'Evangelo, perché è la conoscenza del Signore Gesù Cristo che fa di loro dei testimoni in grado di evangelizzare. Così l'Evangelo è accolto e così l'Evangelo è trasmesso. Soprattutto, dice qui, coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e disprezzano il Signore. Sta parlando degli empi. E avvertiamo nell'accorato intervento del nostro Maestro il dispiacere per come la vocazione alla vita cristiana viene trascurata, banalizzata, corrotta, compromessa, vocazioni regredite. Il rischio di una ricaduta nel paganesimo è sempre attuale. E qui lui parla addirittura di una immondezza, le impure passioni vanno dietro alla carne, vedete, un ripiegamento all'interno di quella condizione umana che vuole affermarsi come protagonista e che in nome di sé e del suo proprio protagonismo, iniziativa umana, vuole addirittura assumere il valore di un principio assoluto, di una verità assoluta, di un'autorità assoluta, divina. In realtà disprezzano il Signore, perché il Signore non ha operato. Disprezzano la signoria di Cristo, non ha operato così. E allora dice di seguito qui il nostro maestro: temerari, arroganti, non temono di insultare gli esseri gloriosi? Qui la Bibbia dice decaduti, non c'entra decaduti, è un'aggiunta. No? Anche nella nuova traduzione c'è decaduto, perché leggo ancora, poi ci fermiamo qualche momento. Mentre gli angeli, a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di essi alcun giudizio offensivo davanti al Signore, ma costoro, come animali ragionevoli, zoologa, animali ragionevoli, nati per natura per essere presi e distrutti mentre bestemmiano quel che ignorano, saranno distrutti nella loro corruzione, subendo il castigo come salario della iniquità. L'attenzione si concentra sempre più all'interno della comunità cristiana. Vedete l'empietà dei falsi maestri, che in maniera così presuntuosa assumono la posizione di coloro che condannano, qui dice, gli esseri gloriosi, le glorie, dice alla lettera, Sono giudici che ritengono di essere autorizzati a disprezzare le glorie. Cosa vuol dire? Qui la mia Bibbia, come ho appena letto, dice gli esseri decaduti, gli angeli decaduti. Qui, vedete, propriamente, sono gli angeli, sì, ma gli angeli nella concezione che si è sviluppata negli ultimissimi secoli della storia del popolo di Dio, fin sulla soglia del Nuovo Testamento, ma gli angeli che presiedono alle diverse componenti, alle diverse funzioni del creato, tutte le realtà del creato sono accompagnate nella loro funzionalità da una mediazione angelica, e tutto poi fa capo alla corte celeste, dove ci sono angeli super specializzati, gli angeli della faccia che compaiono davanti all'Onnipotente. Ecco, tutto un sistema su cui adesso è inutile che stiamo a discutere. E ci sono stati periodi in cui i teologi dell'Oriente discutevano sui grandi temi dell'angelologia. Adesso a noi questo forse interessa poco, qui vedete è la realtà creata, che è una realtà incustodita, una realtà rincalzata, una realtà governata. E voi, quei tali, temerari, arroganti, disprezzano il mondo, disprezzano la creazione, assumono un atteggiamento imperioso, un atteggiamento autoritario, prepotente, l'atteggiamento di coloro che condannano le creature di questo mondo. Quando dice gli angeli, e qui gli angeli che svolgono la loro missione secondo quello che è il piano originario del creatore, che sono a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di esso alcun giudizio offensivo davanti al Signore. Vedete, gli angeli non hanno mai niente da recriminare contro gli uomini. Questo non ci sarà mai un angelo che vuol farti lo sgambetto, questo è sicurissimo. Ci sono gli angeli decaduti, ma noi adesso stiamo parlando degli angeli. L'angelo è sempre operante per promuovere la nostra vocazione di creature umane. Non portano mai alcun giudizio offensivo davanti al Signore, gli angeli. E invece loro si permettono di giudicare e di condannare. E di condannare le creature, perché gli angeli, ecco, è come dire il funzionamento del mondo, l'ordine del creato, sì, ma è lo svolgimento della storia umana, e creatura dopo creatura, creatura accanto a creatura, creatura dentro a ogni altra creatura, in un intreccio così complesso e sempre sbalorditivo, come possiamo sperimentare tutti e ciascuno di noi. Ecco, e gli angeli, e loro disperdono. E non è possibile, questo non va bene. Costoro, dice, sono animali irragionevoli, stupidi animali. Qui c'è probabilmente la citazione di un testo del Libro della Sapienza. C'è anche di mezzo un salmo, ricordate il Salmo 49, lo citava spesso Pio. L'uomo nella prosperità non comprende come gli animali che periscono. Salmo 49, lo citava spesso, era quasi un ritornello in alcuni suoi interventi. L'uomo nella prosperità non comprende come gli animali che periscono. Ed ecco, vedete, come stupidi animali, nati per natura a essere presi e distrutti, quegli animaletti, mentre bestemmiano quel che ignorano, vedete, sentenziano, disprezzando il mondo, e il mondo adesso è persona un po' generica, ma ci intendiamo, è la realtà del creato, è la realtà della storia umana, la realtà del vissuto umano, giudicato, disprezzato, quando essi ignorano quello che non conoscono, cosa ne sanno? Cosa ne capiscono? Cosa? Pretendono di giudicare con le loro sentenze, dice, bestemmiano quello che ignorano. Saranno distrutti nella loro corruzione, subendo il castigo come salario dell'iniquità. L'unico risultato che ottengono è quello di consumarsi nella corruzione propria e nella corruzione che poi si diffonde in maniera contagiosa. Adesso lui li guarda più da vicino, questi falsi maestri, li guarda più da vicino, e sono presenti nella comunità dei discepoli del Signore, nella comunità cristiana, e sono presenti, vedete che lui non sta condannando, è esattamente la pretesa di condannare che lui non condivide in nessun modo, li sta svelando, li sta sbugiardando, li sta costringendo a rendersi conto di come sono loro, anche loro, proprio loro, inseriti in un disegno nel quale la corrente dell'Evangelo passa attraverso la testimonianza dei miti, dei poveri, quelli che poco prima chiamava i pii, espressione che in italiano non è sempre molto espressiva, ma siamo reduci dalla festa dei santi, abbiamo ascoltato il Vangelo delle Beatitudini e ci siamo in pieno. Ecco, allora adesso li guarda in faccia, qui versetto 13, proseguiamo, essi stimano felicità il piacere di un giorno, sono tutta sporcizia e vergogna, si dilettano dei loro inganni mentre fanno festa con voi, sono i cultori della gratificazione immediata ed effimera, il successo, il prestigio, l'affermazione che si compiace del momento di splendore, ma sporcizia e vergogna, notate espressioni piuttosto sferzanti queste, ma con un tono sempre molto pacato. Si dilettano dei loro inganni mentre fanno festa con voi. È la metodologia dell'inganno, è proprio una metodologia. Adesso forse la dico grossa, però anch'io, la metodologia pastorale, la metodologia dell'inganno. Vedete, una convivialità superficiale mirata a adescare le persone instabili. L'imbroglio, l'inganno. Metodologico. Fanno festa con voi? Banchettano insieme con voi? Si dilettano dei loro inganni. Hanno gli occhi pieni di disonesti desideri, sono insaziabili di peccato, adescano le anime instabili, ecco qui. Vedete che quando parla di disonesti desideri parla di un approccio adulterino alle relazioni, un approccio adulterino, usa proprio questa espressione, in modo tale da trarne un beneficio per il proprio successo, per la propria carriera. Questo è un fenomeno abbastanza rilevante negli ambienti ecclesiastici, ma non solo, pensate a quello. Certo, l'ambiente ecclesiastico a questo, riguarda questo un rilievo come sacramentale, nel senso che proprio è rivelazione efficace, potente, travolgente, rivelazione di quello che avviene nella storia degli uomini. che sono prigionieri, ancora prigionieri dell'impietà. Ma l'Evangelo, vedete, l'Evangelo è quella novità che opera di Dio per la salvezza degli uomini, riguarda gli empi, è l'Evangelo che scardina l'impietà, che proprio opera quello scasso per cui l'impianto delle cose secondo l'impietà umana viene man mano sgretolato, sbriciolato, rimesso in discussione, ma c'è di mezzo, e questo è il nostro... maestro lo sa bene, lo sta ridicendo implicitamente ed anche esplicitamente, la testimonianza di quell'obbedienza d'amore che fa dei discepoli del Signore, dei testimoni che proclamano e già realizzano in sé la novità. Del mondo, della storia, del cuore umano. E qui dice: adescano animi instabili, hanno il cuore rotto alla cupidigia. Qui rotto alla cupidigia dice che hanno un cuore educato, hanno un cuore, c'è un'abilità che viene acquisita con un certo allenamento, c'è un allenamento di mezzo, bisogna allenarsi. Beh, in certi nostri ambienti sembra proprio che tutto sia fatto apposta come una specie di palestra per imparare il mestiere, sono allenati, allenati, hanno il cuore rotto alla cupidigia, un cuore predisposto, un cuore educato, figli di maledizione. Già, una avidità che viene perseguita in maniera sistematica e che va direttamente in quella direzione che ha tutte le caratteristiche di un precipizio in cui la vita si autodistrugge, figli di maledizione. E abbandonata la retta via si sono smarriti, e qui adesso nel versetto 15 e nel versetto 16 rievoca quell'episodio che noi conosciamo, se ne parlava anche negli altri scritti che leggevamo, Balaam che convocato dal re di Moab doveva maledire Israele, poi non l'ha fatto, però poi secondo quel che leggiamo in un altro testo Balaam si è venduto, è stato comprato, e qui viene rievocato l'episodio nel quale Balaam, che pure è profeta autorizzato a compiere gesti di valore sacro, dimostra di essere uno sciocco che non riesce a interpretare la realtà delle situazioni, mentre l'asino su cui è montato, la sua cavalcatura, un'asina, è molto più sapiente di lui. E quindi dice così: abbandonata la retta via si sono smarriti seguendo la via di Balaam di Bozor, che amò un salario di iniquità. Balaam amò un salario di iniquità, ma fu ripreso. Questa venalità di Balaam, di cui si parla nel libro dei Numeri un po' marginalmente, comunque poi messa in forte risalto nella tradizione successiva, questa venalità coincide con la demenza, la stupidità, l'insulsaggine di Balaam. Fu ripreso per la sua malvagità. Un muto giumento, ecco l'asina di Balaam, un muto giumento, parlando con voce umana, muto, Eppure ha parlato, e ha parlato con voce umana, il racconto nel libro dei Numeri, capitolo 22. Impedì l'asina, la demenza del profeta, smarrito quel profeta, smarrito dietro ai suoi pensieri corrotti, prigioniero di quella esasperazione della sua posizione personale, della sua carne umana, in nome di Dio. E questo affermare la soggettività umana come valore sacro e divino è una suprema bestemmia. E d'altra parte, vedete, l'atteggiamento di rifiuto, l'atteggiamento di condanna, l'atteggiamento di giudizio intransigente, severo, che esclude, che maledice il mondo e tutte le realtà di questo mondo, è un insulto a Dio, perché Dio si è rivelato a noi proprio come colui che si è preso cura di tutte le sue creature nella gratuità della sua opera d'amore per la salvezza universale. E allora arriviamo in fondo, vedete che con un po' di fatica, ma ce la facciamo. Versetto 17: costoro sono come fonti da senza acqua e come nuvole sospinte dal vento. Vedete, sono annunciatori di un messaggio che non ha alcuna efficacia, non ha fecondità, sterilità. Fonti senza acqua, cosa serve una fonte senza acqua? Nuvole sospinte dal vento, vedete, le nuvole se ne vanno, non piove, che guai, non piove, doveva piovere, non piove, le nuvole che se ne vanno. E in più qui c'è un accenno all'oscurità, a loro è riservata l'oscurità delle tenebre, vedete, fanno ombra. Invece di essere trasparenti perché la luce possa affermarsi in tutta la sua potenza, la luce che è la prima delle creature, che è il principio della nuova creazione, affinché la luce possa splendere come garanzia del mondo nuovo che ormai è stato inaugurato, ecco che loro proiettano dei coni d'ombra sulla scena del mondo. E aggiunge: con discorsi gonfiati e vani adescano, mediante le licenziose passioni della carne, coloro che si erano appena allontanati da quelli che vivono nell'errore. Parlo ancora una volta qui di adescamento, che è rivolto a quei tali che si erano appena allontanati da quelli che vivono nell'errore, e sono quei cristiani evangelizzati che provengono dal paganesimo, di cui noi già stiamo parlando da un pezzo, coloro che si sono appena convertiti dal regime dell'egoismo umano che li teneva prigionieri, intrappolati in tutto quel sistema, quel regime di vita, quell'impianto della società umana, quel modo di impostare le motivazioni, discriminare, discernere le motivazioni profonde e determinanti nelle scelte, il mondo dell'impietà. Ebbene, si erano appena allontanati e adesso, vedete, questo adescamento di cui sono responsabili i falsi maestri tende a ricondurli a quei livelli di mediocrità. E questo è un fenomeno che ci riguarda tutti, vedete, come la novità cristiana viene costantemente minacciata da questa eventualità, da questo rischio, e anche da questa dinamica che acquista un'evidenza travolgente nelle cose di questo mondo, per cui ci si ritrova a identificare la novità cristiana con la mediocrità dell'esistenza più stupida, più banale, più pagana che mai di questo mondo. E il nostro maestro, vedete, a questo riguardo è lucidissimo. Lucidissimo. E parla di una vera e propria truffa, eh? È una truffa. Dicevo inizialmente che la lettura di questa seconda sezione è un po' faticosa anche perché, insomma, ci sentiamo un po' messi in discussione il suo modo di procedere nell'esposizione della sua esortazione, tra l'altro non dimenticate, qui aveva a che fare con un moribondo che detta il testamento, non vuole imbrogliare nessuno, vuole proprio trasmettere a noi quello che c'è di importante, di essenziale, decisivo, quello che per lui è stato il motivo della sua vita e il motivo per cui l'Evangelo deve continuare a procedere nel corso della storia umana in modo tale che di generazione in generazione la novità del Signore sia operante fino alla pienezza ultima, l'instaurazione del regno. E dice, ecco, questi tali adescano mediante le licenziose passioni della carne coloro che si erano appena allontanati da quelli che vivono nell'errore, promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Vedete, c'è una promessa di libertà che invece consiste in una clamorosa ricaduta in uno stato di schiavitù. Uno stato di schiavitù che esalta il trionfo della corruzione. Ed ecco, dice così: se infatti, e arriviamo in fondo al capitolo e in fondo a questa seconda sezione, se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del Signore, ritorna quel termine e quella espressione che conosciamo bene, la conoscenza del Signore, l'epignosis, usata questa espressione nelle prime battute della lettera, ripresa poi in modi diversi, e adesso è qui, ma la conoscenza del Signore, quel coinvolgimento affettivo che ci ha legati a Lui, che ci ha introdotti nella comunione con Lui, nella partecipazione alla sua Pasqua redentiva, di morte e di resurrezione, un'intimità di pensieri, di affetti, dove la nostra carne è incorporata nella sua carne gloriosa, ed è Lui che ha lasciato a noi l'eredità della salvezza. Vedete, qui dice il Signore è Sotir, Salvatore, Gesù Cristo. È un'espressione forte questa, eh? Signore Salvatore Gesù Cristo. E noi, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza, in virtù di questa relazione che è stata instaurata, l'Evangelo che abbiamo accolto e quindi il battesimo che ci ha consacrati nella adesione all'Evangelo, consacrati, sigillati, confermati in quella conoscenza del Signore che è Salvatore. Ecco, e se dopo quello che è avvenuto rimangono di nuovo invischiati e vinti quei tali, la loro ultima condizione è divenuta peggiore della prima. Vedete che qui c'è di mezzo esattamente il rifiuto implicito, mica dichiarato, mica professato, mica insegnato dalle cattedre delle scuole di teologia, ma il rifiuto di fatto nel vissuto dell'incarnazione, e quindi il rifiuto di un effettivo cammino di conversione. Perché ormai la novità cristiana è acquisita, quella famosa etichetta che possiamo appendere al bavero della giacca. Quindi, vedete, se le cose stanno così, la condizione ultima è divenuta peggiore della prima. Una concezione ideologica di Dio che in realtà non accoglie la rivelazione di Dio. Un atteggiamento sentenzioso e dispregiativo nei confronti del mondo che in realtà non coglie, non interpreta, non contempla, non ammira, non discerne il valore preziosissimo di ogni creatura in quanto il mondo è di Dio. E quindi è una ricaduta di fatto nel paganesimo, in connessione oltretutto con una presunzione di superiorità circa le cose di questo mondo, condizione di superiorità quando poi in realtà le cose di questo mondo vengono esasperate fino all'ossessione. Superiorità, ma è una ricaduta nel paganesimo. La loro ultima condizione è diventata peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver conosciuto la via della giustizia. La via della giustizia è la via della redenzione. E piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo precetto che era stato loro dato. Si è verificato per essi il proverbio, e qui una citazione del libro dei proverbi: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago. Vedete che scena disgustosa. Notate bene, e qui bisogna che ci fermiamo, ma bisogna che anche proprio cogliamo questo guizzo splendido, luminosissimo, gloriosissimo che il nostro maestro fa brillare qui alla fine della sua sezione polemica, quando parla del precetto. Vedete, dopo averla conosciuta la via della giustizia, voltano le spalle al santo precetto. Il santo precetto è lento lì, lascio a voi quello che è mio, è quello che il Signore ha lasciato di suo in eredità ai discepoli durante l'ultima cena: amatevi come io vi ho amato, amatevi perché io vi ho amato, amatevi in quanto io vi ho amato. Questo è il mio comandamento, dice la traduzione corrente, il precetto, entolin. Questo è il mio lascito testamentario, lascio a voi quello che è mio. Quello che è proprio nel momento in cui, durante l'ultima cena, quei discorsi che leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù consegna a se stesso: ecco, lascio a voi, questa è la eredità che voi ricevete da me, quello che c'è di mio e che rimane per voi. Il mio comandamento non è l'ordine autoritario del colonnello, è la trasmissione proprio generativa di quel che attraverso l'evento di cui lui è protagonista, la sua Pasqua di morte e resurrezione, diventa principio di vita nuova nei discepoli, in tutti noi che abbiamo accolto l'Evangelo, e così per quella vocazione a cui tutti gli uomini, ogni luogo, in ogni tempo continuano ad essere convocati e per la quale sono attesi. Il santo precetto. E vedete, qui c'è di mezzo il tradimento dell'Evangelo, che è invece l'eredità che Pietro e il maestro che ha scritto per noi queste pagine vuole trasmettere a noi come eredità preziosissima. Ecco, abbiamo a che fare con un cristiano che muore. E nella terza sezione avremo direttamente a che fare con un'esplicita, ma già nella prima sezione Pietro ne parlava esplicitamente di questo suo momento di preparazione alla morte, e adesso di nuovo nella terza sezione un'esplicita dichiarazione di obbedienza all'amore di Dio, che viene messo a disposizione di tutti i vicini e lontani e per tutte le generazioni che verranno attraverso la consegna della vita, che si spegne, si consuma, si riempie nell'abbraccio di Dio. Ecco, adesso ci fermiamo qua. Seconda lettera di Pietro non è molto considerata. Non è molto.
Grazie molto, grazie.
No, ma non è molto.
Che cos'è non è che non è considerato?
Lettera, seconda lettera di te.
Albo considerata.
Non si no, secondo sempre. Secondo la legge così sembra una serie di notare.
Cioè, tu mette da parte e proviamo nel resto.